The regular season is heating up, new stars are emerging, and that means more opportunities to win up to 25 times your cash on Prize Picks, the most exciting way to play daily fantasy sports. Just select two or more players, pick more or less on their projection on a wide variety of stats, and place your entry. It's that easy. Let it fly to turn $10 into $250 with just a few taps. Easy gameplay, quick withdrawals, and injury insurance on your picks are what make Prize Picks the number one daily fantasy sports app. Watch your favorite players and get paid doing it this basketball season. See your entries make progress during the game or make new entries for the second half in the fourth quarter. Three-pointers, assists, rebounds, and everything in between are yours for the taking. Join the Prize Picks community of more than 7 million players who have already signed up. Right now, Prize Picks will match your first deposit of up to $100. Just download the Prize Picks app and use code GET100. That's code GET100 on Prize Picks for a first deposit match of up to $100. Prize Picks. Pick more, pick less. It's that easy.
Hello, Saver. Whether you're saving for that trip to the tropics or saving for an emergency, now is the time to take advantage of Wells Fargo's savings options. Wells Fargo offers savings accounts that can help you save towards your goals. So, what are you saving for? Visit a Wells Fargo branch or wellsfargo.com/save to open a savings account today.
Wells Fargo Bank N.A. member FDIC.
A proposito, la prima volta che sei salito su un palco, quanta gente c'era?
C'era forse 50-70 persone.
Che culo.
È andata malissimo.
La prima volta tre.
In realtà io questa teoria...
Pensato al suicidio.
Sì.
La prima volta che ho pensato al suicidio è stato... Signori e signori, questa è la prima puntata del Porecast. Gianmarco Marcello Bondomarcio.
Ho fatto un cerchio intorno a me, ho evocato il flow. Mi sento giusto un poco brillo, gli ho fumato un po'. Quale rapper mi mangerò? Inima e il mo. Dracula nel villaggio, frasca tero il panico. Prendo vita con la luna piena, senza me non c'è nessuna scena. Marcio sul palco, è paura vera, muoio in Venezuela per magia nera. Guarda uno specchio,
ragazzi,
dico tre volte e dopo sussurra il mio nome.
Da seduto è alto come me, ma vi rendete conto? Cazzo roba. Va bene, tutti questi due tifosi della Croazia, te l'ho detto, le conosci?
Ah, certo.
Le conosci bene. Bene.
Mio stylist.
Oh.
Ciao a tutti.
Ciao a tutti. Allora, devo dirvi la verità, ve lo confesso, ho le gambe che fanno Giacomo. Ho detto in un altro modo, mi sto cagando sotto perché praticamente sto inaugurando una nuova possibilità della mia carriera. Io che ho avuto tanto... dalla carriera con i miei due soci, gli analfabeti, li conosci, no?
Molto
uno
bene.
Uno un ladro di autoradio, quell'altro un analfabeta, però. Vabbè, quindi, allora, questa sera, Gianmarco, volevo cominciare così, dal nome d'arte, perché anche noi abbiamo un nome d'arte. Ti sei scelto Mondomarcio, ma ci hai pensato tanto? È venuto all'improvviso? Avevi delle possibilità?
Alternative,
avevi delle
che
alternative?
Suonavano meglio.
Poi ti dico le nostre, no? Ma le tue?
Sono molto curioso delle vostre. No, è nato naturalmente, io sono Gianmarco Marcello, quindi naturalmente a scuola hanno iniziato a chiamarmi Marcio, abbreviando, solo di nome, fortunatamente per me non di fatto. E quindi è nato Marcio a scuola e poi quando ho iniziato a reppare ho ottenuto Marcio come soprannome. E invece quando ho iniziato a fare le prime battaglie di freestyle sui palchi, alle competition, eccetera, parlavo sempre di questo mondo Marcio, no? Parlavo sempre del fatto che il mondo è difficile, ero particolarmente arrabbiato da teenager, quindi parlavo del mondo Marcio, mondo difficile, e quindi mi hanno conosciuto come Mondo Marcio, pensando che fosse il nome d'arte. È stata una cosa che è arrivata dal pubblico oppure dai presentatori delle serate, più che scelta da me.
Quindi è stata abbastanza facile per te.
È stata naturale, credo, come tutte le cose migliori nella mia vita, è stata una conseguenza naturale, sì, che non ho pianificato.
Mentre noi avevamo delle possibilità terrificanti, no?
Okay.
Cioè loro due quando lavoravano da soli si chiamavano i suggestionabili.
Wow.
No?
Wow.
Poi a un certo punto ci siamo messi insieme in tre, il primo nome è venuto, state attenti, siamo chiamati per pochi mesi Galline Vecchie Fan Buon Brothers.
Brothers? Wow.
Ma perché? Ma sapete perché? Wow. È tutto legato alla musica, no? Perché noi tre ovviamente non siamo dei musicisti, ma Aldo aveva la velleità di suonare il sassofono, Giovanni la tromba e io il clarinetto, ma non sapevo fare un cazzo. Allora c'era, ho detto una parolaccia, ho detto cazzo, cioè, esatto. Si può dire?
Mia moglie non sarebbe contenta.
Esatto, vabbè.
No, ma figurati, io faccio il rapper nel senso.
Appunto, l'ho detto apposta.
Peggio di così.
E cos'è successo? Che c'era la fascinazione dei gruppi jazz, non certo. Sapevamo come chiamarci, allora prima ci siamo dati il nomignolo, no? Aldo Dexter Baglio. Okay. Giacomo Sugar Poretti e Giovanni Esagerato Storti, no? Poi alla fine ha vinto la musicalità, perché ha detto ma perché non ci chiamiamo con i nostri nomi Aldo, Giovanni e Giacomo, che è molto musicale, lo dico a te che sei un'autorità, no? Del ritmo, guarda. Della cosa, no, se ci fossimo chiamati Giovanni Aldo Giacomo non
così suona perfetto, così è reppabile, no? Aldo no. Giovanni Giacomo è reppabile praticamente.
Senti, ma chi sono i Marci invece?
I Marci, erano e sono in parte, quando parlavo dei Marci parlavo dei miei amici, fondamentalmente, dei ragazzi come me che stavano in giro nella maggior parte dei casi o perdere la giornata o far passare la giornata, oppure i miei, che ne so, compagni di scuola, comunque, diciamo che la sensazione era quella di essere un po' lasciati al nostro destino, no? E quindi... Quando parlavo dei Marci, quando parlavo dei Fra, che stavamo in giro la sera, la notte, i pomeriggi, eccetera, erano fondamentalmente, posso immaginare, simili, che ne so, quando andavi a passare i tuoi pomeriggi con i tuoi amici in piazza, fondamentalmente, gli amici della piazza, no? Quelli con cui andavi a berti una birra, piuttosto che... E c'era molto da parte mia questa sensazione di appunto essere lasciati al proprio destino, un po' di abbandono da parte della società. Diciamo che inconsapevolmente, inconsciamente ho sempre denunciato molto questa cosa, ma non era una denuncia politica, una denuncia sociale, non volevo finire sui giornali per questo, però in retrospezione, ho sempre denunciato questo, cioè il fatto che non ci fosse stata data attenzione mentre crescevamo fondamentalmente. Era un po' un grido d'aiuto, probabilmente.
Sì, infatti
mi sto autoanalizzando.
Superficialmente si potrebbe dire, c'era, infatti è una domanda che ti volevo fare, c'è il sentimento della rabbia nei tuoi testi, nelle tue canzoni. Vuoi dirci qualcosa?
Beh, guarda, io adesso ci scherzo sopra, però se senti i miei primi 4 album, sembra che arriva dall'Afghanistan.
Li ho sentiti, infatti ho detto, ma arriva dall'Afghanistan?
Sì, sì, ma
perché,
questo è stato in guerra
così,
a sparare.
Perché così, girati?
Lo so.
No, ma è interessante allora, però, eh?
Uno dei miei analisti, perché chiaramente ne ho avuti più di uno, giustamente, mi ha detto che le sensazioni percepite non hanno necessariamente a che fare con quello che effettivamente accade. Cioè uno che pensa di essere in guerra può rimanerci sotto tanto quanto uno che veramente in guerra ci è andato a sparare. Comunque, sono cresciuto in mezzo al divorzio dei miei, ho lasciato la scuola abbastanza presto, quindi non c'erano tanti punti saldi a cui legarmi. Per esempio, verso i 14-15 anni mi sono legato tantissimo alla religione cristiana, per esempio. E quindi, nel senso, porto
l'oratorio.
Molto rispetto.
Frequentavi un oratorio?
No, non frequentavo l'oratorio, però io ero osservante, cioè tutte le domeniche in chiesa mi facevo il segno della croce prima di mangiare, mi dava molta forza. Quello è la musica fondamentalmente, ti direi quello è la musica e basta,
appunto,
e le droghe leggere.
Sto facendo outing, stasera faremo degli outing pesantissimi, no? Ascolta un attimo,
sì.
E invece la musica com'è che è arrivata, quindicenne, quattordicenne?
La musica è arrivata per compagnia fondamentalmente, passavo un sacco di tempo da solo, il pomeriggio, la sera, eccetera, e era qualcosa che mi teneva... probabilmente per una serie di motivi, probabilmente perché appunto passavo tanto tempo da solo e mi serviva qualcosa con cui incanalare tutta questa roba che mi ribolleva dentro, perché comunque teenager, maschio, figlio unico, senza scuola, papà non c'era, quindi c'era tanta roba che ribolliva, no? E la musica era un modo molto sano per me di buttare tutto fuori.
E che musica quindi ascoltavi?
Ma di tutto, guarda, cioè quando ero pischellino, cioè dal rap agli Acqua, ciao. di acqua. Ai dischi di mia mamma che rubavo erano i Pink Floyd, piuttosto che Gaber, piuttosto che Battisti. Era un pochino peculiare quando ho iniziato a produrre musica, perché per esempio ho campionato Anna di Battisti, piuttosto che campionavo veramente i Pink Floyd nel mio primo album Mondo Marcio. Tra l'altro questo mi sto autocrocifiggendo perché sono tutti campioni non dichiarati. Quindi io spero che nessuno andrà a verificare niente di quello che abbiamo detto.
Se non parlano le ragazze croate, siamo a posto, guarda.
E quindi sì, quella è stata la prima musica che ho ascoltato, quella che mi trovavo in casa. E quando è arrivato il rap è stata un po' un'esplosione, perché il rap è un po' la musica, il rap è un po' la rivincita di chi non ce l'ha fatta.
Esatto, parliamo.
Ti dà quella forza lì, ti dà quella forza lì. E quindi mi riconoscevo nelle storie, le storie che raccontavano i miei artisti preferiti rap, mi facevano sentire meno solo. C'era molto, come dire, c'era molto una ricerca di forza, cioè di trovare qualcuno, qualcosa che mi desse forza, che mi desse identità, che mi desse... Ed è fondamentalmente, credo, nell'animo di tutte le persone che si devono, come dire, che devono crescere, no? E forse particolarmente nel mio, in quel momento, ecco. Poi anche il fatto di non avere una figura maschile in casa, comunque ho sempre ricercato... Anche adesso, probabilmente senza accorgermene, no? Cioè, comunque cerchi sempre un po' quella figura maschile che ti possa dare due dritte, che ti insegna a andare in bicicletta, no? Un po' quindi sì, cercavo questa sorta di rassicurazione.
Senti, ma mi interessa invece la storia delle rime. Com'è, sì. Com'è che ti è venuta questa cosa qua?
Perché? Emulazione, guarda, mi ricordo le prime performance le facevo davanti al divano di casa dei miei, quindi quando ero piccolino, con il telecomando a mo' di microfono, e facevo finta, mi immaginavo nella mia testa, mi veniva naturalissimo che il divano fosse il pubblico, quindi mettevo in televisione, che ne so, MTV, quello che c'era,
sì,
ai tempi,
MTV.
E cantavo, che ne so, i pezzi di Caparezza, ok, però li cantavo davanti al divano e facevo dire sulle mani, così, no? Però ha funzionato, quindi di base, no. Se lo puoi immaginare lo puoi fare.
No, ma cioè, ti faccio questa domanda perché nella mia probabilmente ingenuità o idealizzando questo mondo qua che mi stai raccontando, ho sempre pensato che chi fa il tuo mestiere, che chi, un artista come te, i rapper, abbiano una certa affinità con la poesia, no? Quantomeno sono rimasti affascinati, no? Dalla rima, banalmente dalla rima baciata.
Sì, sì.
No? C'è qualcosa o me lo sto inventando?
No,
io?
Allora, i fatti sono che l'italiano e l'inglese erano le uniche due materie a scuola in cui andavo bene, bene, punto. Le altre andavo così così. Per l'italiano ho sempre avuto una certa inclinazione, sì. La questione delle rime, non saprei, era più che altro il fatto di... Allora, di base ho provato a disegnare quando ero teenager, facevo cacare. ho provato con le rime, è andato un pochino meglio. C'è sempre stata voglia di esprimere qualcosa. E sai cosa? Il potere della parola è molto forte. Il potere della parola è molto forte. E poi probabilmente il dinamismo della musica rap, il fatto che comunque, cioè, ti sentivi figo andare su un palco. Era la mia più grande paura, perché sono sempre stato un ragazzino molto introverso, molto, cioè, meno attenzione c'era intorno a me, più stavo sereno. Quindi era la mia più grande paura, quella di andare su un palco.
The regular season is heating up. New stars are emerging, and that means more opportunities to win up to 25 times your cash on Prize Picks. The most exciting way to play daily fantasy sports. Just select two or more players, pick more or less on their projection on a wide variety of stats, and place your entry. It's that easy. Let it fly to turn $10 into $250 with just a few taps. Easy gameplay, quick withdrawals, and injury insurance on your picks are what make Prize Picks the number one daily fantasy sports app. Watch your favorite players and get paid doing it this basketball season. See your entries make progress during the game or make new entries for the second half and the fourth quarter. Three-pointers, assists, rebounds, and everything in between are yours for the taking. Join the Prize Picks community of more than 7 million players who have already signed up. Right now, Prize Picks will match your first deposit of up to $100. Just download the Prize Picks app and use code GET100. That's code GET100 on Prize Picks for a first deposit match of up to $100. Prize Picks, pick more, pick less. It's that easy.
A fare delle rime, a dire certe cose. Però ha funzionato. Non...
A proposito, la prima volta che sei salito su un palco, quanta gente c'era?
C'era forse 50-70 persone.
Che culo.
È andata malissimo.
La prima volta tre.
In realtà io questa teoria...
Pensato al suicidio.
Sì, sì, sì.
La prima volta che ho pensato al suicidio.
Comunque è uno scrutinio molto tosto. E poi ho questa teoria, meno persone ci sono a vederti è più difficile, perché le percepisci tutte, cioè c'è ogni silenzio, comunque lo senti. E... Invece sai, quando hai una folla di persone davanti non è neanche umana come cosa, è semplicemente una fiumana di... cristiani davanti a te, però no, c'erano un centinaio scarso di persone. Era la prima esibizione che facevo e non è uscita la voce, ma non dal microfono, da me, proprio dal mio
quando
corpo.
Quando uno dice
voce.
Che si è cagato talmente sotto che...
Sì, ero...
E sì, quindi com'è andata?
Male, sono andato a casa molto...
No, ma aveva il pubblico, poi ti
con
racconto,
grandi dubbi.
Ti racconto una delle mie prime volte, ma okay. Quindi cioè, tu arrivi lì, ovviamente per un rapper si deve sentire la voce.
Sì.
E quindi cosa è successo?
Niente, che mi hanno dato il microfono, era chiaramente la serata degli emergenti e quindi tutti potevano fare la loro strofa, arriva il mio turno, adesso sale Mondo Marcio, e praticamente mi danno il microfono, niente, mi metto a rappare, ma non, cioè proprio rappavo così basso che non era neanche sottovoce, proprio non usciva la voce. Proprio quando dice il nodo in gola, ma neanche il nodo in gola, proprio non c'era volume che usciva dalla voce. E niente, poi ho ridato il microfono e me ne sono andato.
Però non ti sei demoralizzato.
È finita così. No? No, poi sono ritornato, è andata molto meglio. È andata molto, molto meglio. Sono un pochino arrabbiato con me stesso, no, devo essere più preparato la prossima volta, devo darci più dentro, devo essere più sicuro di me. Quindi l'ho provata 10.000 volte e la volta dopo è andata meglio. Sì.
Ma magari il microfono che non funzionava.
È quello che ho detto a tutti. È quello che ho detto a tutti, però no, ero proprio io che non... però le prime volte che sali sul palco, non so com'è stato per te, per me tutto il primo tour, che non era un tour, facevo apertura per un altro rapper, Bassi Maestro, che mi ha permesso di aprire tutto il suo primo tour, facevo le sue aperture. Mi ricordo tutte quelle serate, tutte, nessuna esclusa, avevo la nausea sempre prima di salire sul
palco.
Quanti
anni avevi? Quando avevi?
Ero molto piccolo, avevo 16 anni, 17 anni. Sì,
che
ho iniziato piccolino. Sì, che coraggio e che fortuna. Che coraggio e che fortuna, non lo capivo al momento, però sono stato incredibilmente fortunato nella mia carriera.
No, certo, sì. La fortuna sì. Va da sé, però il coraggio, quindi dico o coraggio... Ho una necessità molto forte di dire delle cose.
Tante cose, incoscienza, voglia di cambiare le cose perché non mi piaceva come stavo da anni. Comunque non avevo per niente, chiaramente, come si sente, ripeto, dai primi quattro dischi, non avevo per niente metabolizzato la mia situazione familiare, era tutto ancora un campo minato. E quindi sì, tante cose, voglia di affermarmi... Poi sai, per un maschietto, quando sei un teenager, comunque la sensazione di essere, cioè di metterti in buona luce, anche il fatto cioè che le ragazze non ti filano e l'idea che puoi cuccare, cioè comunque è proprio ABC come cosa, però cioè, ci affermiamo anche così dentro di noi, no? Nella nostra personalità.
Allora, adesso facciamo una cosa. Vai. Voi fate un applauso, aspetta. Noi beviamo, poi vi racconto i simboli della scenografia e poi riprendiamo. Vai! Cazzo, un pubblico che... Grazie.
Di questi applausi genuini.
Non esagerate, sì, è vero. Sì. Sì, applausi spontanei sono meravigliosi, vero? No? Allora, no, lo scenografo ci ha tenuto molto, ci tiene molto, ha detto perché non spieghi i simboli della scenografia?
Certo.
Tu vedi dei simboli?
Questa pianta la conosco molto bene, è un ficus.
Sì. E... Tu non lo sai, ma te l'abbiamo rubato da casa tua.
Ecco cosa.
No, questa pianta rigogliosa, no?
Questa è, già può essere più una cosa
africana.
Questa
praticamente sono dei rami rinsecchiti, senza niente,
però,
no?
È un simbolo.
Sì, è un simbolo, cioè che condivido, è che lo scenografo ha pensato, ha detto, perché non mettiamo una pianta morta e una... Cioè, è come dire che bisogna prendersi cura delle cose, altrimenti fanno quella fine lì, no? Mentre tu sei molto bravo, ti sei preso cura del tuo ficus, è un ficus, giusto?
Sì, è un ficus, sì.
È un ficus e quindi
ecco
i risultati. Quando ci si prende cura di qualcosa e di qualcuno, i risultati sono evidenti. Non so che significato abbia la pianta grassa, però l'ha messa lì.
C'è un po' di tutto.
Sì, poi,
tutto.
Poi magari chiederemo al pubblico se intuisce se delle cose. Allora, mi hai chiesto come è andata una delle, la prima volta che mi sono esibito, c'erano tre spettatori e volevo ammazzarmi. Wow. È veramente brutto, perché poi non avevo l'incoscienza dei 16 anni, ne avevo 29-30. No? Wow. Quindi è dura, quindi dice, vabbè, ma mi ero licenziato dall'ospedale, fa sto lavoro, quindi dice, vabbè, una scelta fallimentare, no? Ma una delle serate più brutte, più umilianti della mia vita, io all'inizio avevo questo duo di cabaret, lavoravo con Marina Massironi, ci chiamavamo Ansel e Strudel. Titolo faceva ridere, del resto un po' meno. Allora, ma ti rubo un minuto. No,
no, ti prego Giacomo, ti prego, altro che minuto.
Allora, e la difficoltà delle prime volte, sappiatelo, no? E all'epoca, negli anni 80, era l'85-86, il mondo del cabaret, non c'era Zelig, non c'era la Jalapa né niente, però c'erano centinaia di locali di cabaret e nelle discoteche, quindi c'erano tanti cabarettisti che si esibivano. Quando ti chiamavano e ti dicevano, signor Poretti, vuol venire al Chewing Gum, che è una discoteca, non so se esiste ancora, sulla Milano-Bergamo, spero che non esista più, no? Poi vi dirò il perché. Cioè, a fare una serata, no? 400.000 lire, che praticamente era la salvezza del mese. Solo che tutti i cabarettisti temevano la discoteca perché succedeva questa cosa. Tu arrivavi lì, spettacolo, una di notte, discoteca, e in corpo c'erano svariate sostanze che puoi immaginare,
certo,
no?
Sì.
A un certo punto il proprietario fa tirar via la musica, tutti quindi sei stordito.
Oddio.
Cioè tiri via la musica, sei stordito, alzi la luce, porca puttana, no? Ecco a voi Ansel e Strudel, fa culo. Cioè, doveva uscire Marina, no? Esce lei, no?
Oddio.
Troia!
No!
Al culo, nuda, puttana! Lei guarda in quinta, piange, entra in quinta. Vabbè, io vado io, quindi salvo la situazione. Nano di merda!
Madonna, atroce.
Tutto vero, eh?
Madonna.
Il proprietario, per salvare la situazione, fa partire la musica, palla, spegne la luce e tutto dimenticato.
Che incubo.
No? E l'incubo finale, la ciliegina, che quando siamo andati lì a chiedere i soldi, ha detto, cazzo volete, non avete fatto niente.
No.
No, ma per dire che non è che vogliamo instillare del pessimismo chi volesse intraprendere un'attività d'artista.
No, però le serate in discoteca sono molto
difficili. Però le serate in discoteca sono terrificanti, no?
Sì. Però mi ricordo bene quando hai detto 400.000 lire, mi ricordo le mie prime serate le facevo a Torino come vocalist, che è quello che canta sopra le canzoni degli altri, quindi oh yeah, sulle mani, eccetera, e mi davano veramente un panino, una Coca-Cola, quasi letteralmente, e le spese per andare e tornare da Torino, e mi sentivo il ragazzo più fortunato del mondo, ma lo ero, in realtà lo ero.
Sì, sì, ma...
Però è bella quella sensazione proprio di... essere pagato per fare una cosa che, cioè, ti sembra, a me sembrava di stare barando, no? Come dire, cioè, mi fanno fare musica e mi pagano per farmi fare musica. Ho vinto la lotteria.
Beh, però poi dopo...
E poi invece sono diventato molto...
No, dopo, diventato no, voglio cosa. Dire, hai preso coscienza
sì.
delle tue capacità e credo che a un certo punto sì. ti sarei anche domandato, no? Perché prima o poi, in maniera più o meno confusa, ci si domanda, no? Perché uno fa l'artista nella vita, no? Ho letto di recente, perché mi stavo interessando a te, stavo cercando di capire che domande farti. Le ho scritte, ma fino adesso non l'ho ancora tirato fuori.
Bello.
Quindi devo dire che sto andando.
Bello.
E ho letto una definizione di un poeta, di Rilke, non so se lo conosci, che diceva che l'arte è un modo di vivere.
Mm.
Ti ci ritrovi o è fumoso
sì,
come concetto?
Ho decisamente... Beh, io sono Sagittario ascendente gemelli. Ho decisamente due
Sagittario,
parti in me.
Siamo nella
rottura di coglioni vera, i segni zodiacali.
Io sono Toro ascendente vergine, quindi mia moglie dice che sono uno scassamarone incredibile.
Sì, ma sì.
Ah, confermi?
Sì, però penso segni diversi, però alla fine l'effetto sulle donne è lo stesso, quindi non so quanto sia... Sia l'astrologia a questo punto. No, ho due anime che convivono. Una è quella del creativo, che mi costruisco i mondi in testa, e l'altra è quella dello svizzero metodico, che vuole che il telecomando faccia angolo sul tavolo quando lo metto a posto, eccetera. E devo dire che la parte metodica mi ha aiutato molto in questo mondo ballerino.
Beh,
dell'arte, dell'intrattenimento. Sì.
Ne so qualcosa, lavoro con Aldo, no?
Serve anche quella parte lì.
No, beh, ecco.
No, non so se l'arte è uno stile di vita, sicuramente è un modo di vedere il mondo che mi ha tenuto a galla in tantissime occasioni.
Senso.
Nell'ultima occasione del Covid mi ha veramente salvato. Ma tutte le volte che sono andato in crisi, perché gli esseri umani di base fanno quello, vanno in crisi e poi trovano modi per uscirne, la musica è sempre stata la scialuppa di salvataggio per eccellenza. Sì.
Ma tu, quando scrivi, quando pensi?
Quando?
Non so, io per esempio...
In quale momento della giornata?
Sì, in quale momento della giornata?
Allora, quando riesco la mattina è sicuramente il momento in cui il cervello è più pulito.
Presto?
Mi sveglio abbastanza presto, sì, 7, 8, cioè se riesco a mettermi a scrivere per le 9, 10... Però in realtà è anche, cioè, mi sono accorto che il lavoro che faccio per scrivere canzoni si tratta 70-80% mettermi nella zona mentale per farlo e poi è tutta roba che arriva. C'è questo concetto, vorrei saperlo dire un pochino meglio, però fondamentalmente tanto tempo fa c'era questo concetto dove gli artisti ricevevano l'ispirazione. E questo era più o meno ai tempi dei romani, dei greci, ripeto, lo sto dicendo male, dovrei essere più preciso con le date, con le culture, eccetera, però ai tempi gli artisti ricevevano l'ispirazione dagli dei e avevano il daimon, che fondamentalmente era il tuo spirito che ti portavi appunto appresso, il tuo demone buono, che ti ispirava e ti sussurrava l'arte, appunto le prose, le canzoni e tutto quanto. Ed era molto utile perché in questo modo la responsabilità non era, il merito non era tuo, ma la responsabilità non era neanche tua. Invece poi a un certo punto del tempo, della storia, che se fossi più colto saprei dirti esattamente quando, a un certo punto l'artista è diventato il centro dell'universo, il centro del mondo. Quindi quando non c'è l'ispirazione...
Aggiungo io, così pensa.
Così pensa, esatto, così pensa. E io non credo che sia così in realtà, credo che le cose ci arrivino da qualche parte più in alto. Però mettendoti al centro dell'universo è una fregatura, perché quando non scrivi quella pagina, quando non scrivi quella canzone, sei te quello che non ha fatto un buon lavoro. Invece secondo me non è così, secondo me bisogna tenere le antenne dritte, bisogna essere ricettivi e lasciare che le cose buone ci arrivino e poi buttarle fuori.
Sono d'accordissimo su questa cosa. Senti, invece volevo chiederti, così saltiamo di palo in frasca, no? Volevo chiederti, perché è una cosa che mi ha molto incuriosito, mi ha molto affascinato e con una certa invidia, ne abbiamo già parlato io e te, no? Davanti a un risotto, se non mi sbaglio.
E diversi bicchieri di Lambrusco.
Esatto, sì. No? E a un certo punto, tu hai fatto tante cose, no? E a un certo punto hai collaborato con un artista, secondo me, somma, inarrivabile, Mina, no? E, raccontaci qualcosa, perché anche noi, Aldo Giovanni Giacomo, abbiamo avuto la fortuna, uh-huh, aggiungo immeritata, no? Di avere quattro canzoni sue, il nostro film La Banda dei Babbi Natale, e non siamo mai riusciti ad incontrarla, no? Questo è un rammarico grosso della mia vita, no? Mi piacerebbe che tu raccontassi qualcosa di questa idea, che l'ho trovata bellissima e originalissima, apparentemente, per quello che tu sei, no? E infatti sembra una cosa un po' contraddittoria, in realtà la musicalità, correggimi se sbaglio, il ritmo, il flow,
certo,
il flow che appartiene a Mina è una cosa che io la sento in te, no? Cioè quella scusami se mi butto in...
No, beh, mi stai riempiendo di complimenti, scusami che...
Vabbè, perché nella tua melodia, se si può parlare di melodia, nella musica che fai tu, c'è questa malinconia, c'è questa nostalgia profonda che salta sempre fuori, no? E che tiene,
sì,
compagnia. In un certo modo Mina...
Sì, sicuramente anche lei ne ha tanta. Beh, guarda, lavorare con Mina è stato... All'inizio surreale, tutta questa meravigliosa vicenda è nata da me che appunto avevo campionato una canzone di Mina che era Un bacio troppo poco, avevo campionato quel brano e lo volevo usare appunto in un mio album e tutti quanti mi hanno detto non ti dirà mai di sì, quindi lascia perdere, non farei neanche la richiesta. Invece quando le ho fatto la richiesta se potevo utilizzare quel sample, il pezzo che avevo fatto io le è piaciuto così tanto che ha detto perché non ne fai altri? E quindi da lì, dal fatto che lei ha apprezzato tanto appunto questo campionamento, questo modo mio di rappare, non so esattamente cosa le è piaciuto di me, qualcosa penso che le sia piaciuto, mi ha proposto di farne altri e da lì è nato Nella bocca della tigre, che è tutto un album dove in ogni canzone c'è un brano di Mina campionato da me. Però la vera chicca è stata quando ho scritto e prodotto un brano per lei e Celentano, perché lei mi aveva chiamato, con questo album Nella bocca della tigre era nato un rapporto, mi piace chiamarlo di amicizia, anche proprio tramite note vocali su WhatsApp, no? Che tra l'altro andava anche un pochino in sbattimento, perché lei per farmi capire come avrebbe modificato i pezzi mi mandava le note vocali sul telefono, no? E mi cantava come l'avrebbe fatto. Quindi avevo Mina su WhatsApp che cantava in nota vocale e andavo molto in sbattimento.
Me ne mandi una?
Sì, cioè no. perché comunque andavo molto in sbattimento per questa cosa, è lei che ti canta, capito, su WhatsApp, 40 secondi di vocalizzi che va su e va giù. E non so cosa
bellissimo.
Fare. Sì, molto bello. E però la vera chicca c'è stata quando mi ha chiamato per scrivere un pezzo per lei e Celentano, per l'album Le Migliori. Mi ha detto, ti va di fare una cosa per me e Adriano? E allora sono andato, ho scritto e prodotto questa canzone e sono andato in Svizzera a mixarla. E lei mi ha fatto la sorpresa, mi ha fatto la carambata che si è girata come la poltrona del cattivo in James Bond, quando si girano col gatto così. Ciao Gianmarco, si è girata. E io sono stato zitto per 10 minuti, sono stato zitto per un quarto d'ora perché ha cercato di mettermi a mio agio, ma cosa dici con Mina nella stanza, no? Quindi per 15 minuti non ho parlato. E poi mi ha messo molto a mio agio e lì ho scoperto che Mina la persona è quasi ancora più meravigliosa che Mina l'artista, perché comunque ha un'attitudine così fresca, così curiosa, così come se fosse il primo giorno, da un artista che ha venduto più di 80 milioni di copie, che è un numero che è stellare. Ecco, mi ha fatto un pochino ridimensionare i miei momenti di ego importante, diciamo. Se lei fa così, diciamo che posso...
Senti, no, bellissimo.
Una bella doccia di umiltà.
Bellissimo, e poi va bene, un album che mi piace tantissimo. Senti, ma secondo te il rap ha preso il posto di chi nella musica?
Beh, numeri alla mano, il rap ha preso il posto del pop, cioè il rap è il nuovo pop da un po' di anni, 2022 ti direi dal 15 anni almeno, è il nuovo pop. Diciamo una cosa della quale ci vantiamo molto noi tutti, collettivo, rapper, trapper, eccetera, è che quando ho iniziato, per esempio, dovevi chiedere la collaborazione al cantante per avere un po' di esposizione. Adesso sono i cantanti a chiedere la collaborazione ai rapper, questo ti fa capire un po' quanto sia molto più immediato il genere. Se mi chiedi perché, ci sono tanti tanti motivi. C'è questa descrizione bella del rap che dice che il rap è la CNN della strada, nel nostro caso il rap è la Rai della strada. Diciamo che è sicuramente musica più immediata, è musica che parla per una demografica che oggi veramente sposta tanto le cose, nel senso, se vuoi fare i palazzetti per esempio oggi comunque devi in qualche modo fare musica per ragazzi molto molto giovani, perché un bambino, perché un ragazzino non si può spostare da solo, quindi se fai musica per bambini sono 2 biglietti, sono 3 biglietti, perché viene la mamma, viene il papà, quindi è comunque musica che parla a un pezzo di popolo che altri generi non riescono più a toccare da tempo. E i motivi per questo sono tanti, forse il linguaggio, ecco. Banalmente se vuoi anche le parolacce, se vuoi, il fatto che i rapper dicano le parolacce e i cantanti no, probabilmente un teenager la vede come una sorta di provocazione, la vede come un modo di uscire dagli schemi, non so darti l'analisi esatta del motivo per cui il rap funziona così tanto, forse perché è musica che non le manda a dire.
Hello Saver!
Whether you're saving for that trip to the tropics or saving for an emergency, now is the time to take advantage of Wells Fargo's savings options. Wells Fargo offers savings accounts that can help you save towards your goals. So, what are you saving for? Visit a Wells Fargo branch or wellsfargo.com/save to open a savings account today.
Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
Fargo, the new virtual assistant from Wells Fargo, makes banking faster and easier. Like this.
Fargo, what's my checking account routing number?
And this.
Fargo, turn off my debit card.
And this.
Fargo, what did I spend on groceries last month?
And that's just the beginning. Do you Fargo? You can. In the Wells Fargo mobile app. Learn more at wellsfargo.com/getFargo.
Terms and conditions apply. Your mobile carrier's availability and message and data rates may apply. Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
Tanti motivi.
Infatti, rispetto alla forma normale di canzone, il rap ha trasformato o trasforma anche il linguaggio. Per esempio, Luca Doninelli, che è anche lui, credo che sia in sala, comunque è il condirettore di questo teatro, sostiene che il rap è una forma innovativa, è ciò che rimane di un linguaggio significativo. Di questa società, no?
Sì, cosa dipende anche dai rapper, voglio dire, sì, cioè, se prendi un Kendrick Lamar, se prendi un Tupac, se prendi un Mos Def, se prendi anche Eminem, magari per citarne uno più vicino all'Italia, anche se prendi un Frankie Energy, voglio dire, cioè, possono essere dei poeti che appunto dicono le loro poesie a tempo. Poi c'è anche quello che poi c'è anche Bello Figo che dice mangio pasta col tonno e va bene anche lui, nel senso, cioè, comunque di base io credo che l'arte deve rendere la vita più sopportabile. Non so chi l'ha detto, però sono d'accordo. L'arte deve rendere la vita più sopportabile e l'arte rende la vita sopportabile, e qualsiasi sia il modo in cui lo fai, in cui rendi la vita più sopportabile agli altri amici della tribù nella quale tutti quanti ci troviamo, hai fatto il tuo lavoro bene. Il rap credo che sia il modo in cui le cose stanno, mentre tanti altri generi ti dicono il modo in cui le cose dovrebbero essere, no? Per esempio la canzone neomelodica, tanti altri generi ti dicono come le cose dovrebbero essere. Il rap ti dice come le cose stanno. Cioè, quando uno ti parla del fatto che non c'è il papà in casa, quando uno ti parla del fatto che vivi in una casa popolare, quando uno ti parla del fatto che c'è il vicino che va a rubare la sera perché non sa come dare da mangiare ai suoi figli, cioè sono cose che non trovi in un... è difficile che lo trovi in un pezzo di un altro genere musicale. Questa penso che sia la grande forza del rap, che ti mostra comunque una parte di mondo che alternativamente non avresti visto. E non solo te la mostra, ti fa anche immedesimare in quelle storie, cioè ti rende partecipe. Cioè io comunque quando leggevo i primi testi di Nas, di Biggie, eccetera, mi sentivo un po' come loro e mi sentivo meno solo, perché loro comunque parlavano delle avventure o delle cose che comunque vive un ragazzo afroamericano nel ghetto. Dicevo, beh, cioè, se ce l'hanno fatta loro, io tutto sommato, cioè, nel mio appartamento di Milano, posso farcela. Quindi mi davano molta forza.
Senti, quanto conta per te nella tua vita la famiglia?
Sempre di più. Conta veramente tanto. È quello che più mi è mancato quando ero piccolino. E conta sempre di più anche l'idea di farmene una mia... Beh, nel senso, io già ce l'ho una famiglia perché ho una compagna, però intendo anche, sai, il fatto di bambini e tutto. Cioè, è una cosa che sì. Per esempio il Natale ci tengo un sacco, ma non per il Natale in quanto Natale, perché è una scusa per tenermi tutti i parenti che ho vicini e stringermeli. Perché, sai, comunque un po' il mondo dell'intrattenimento, un po' il fatto che è tutto molto impermanente in generale, anche se non sei nel mondo dell'intero, però nel nostro mondo specialmente, no? I rapporti, è tutto molto friabile. E non so se va bene come termine, però mi piaceva friabile.
Ma è franabile,
sta un po' friabile, cioè rende comunque.
Sì, sì.
Libertà artistica, è tutto un po' friabile.
Lì l'ha capita adesso, lì l'hanno capita adesso.
Perché fria?
Perché fria. No, frana o fria. Vabbè. No. Capito adesso anche lì.
Posso né scendere né salire. Vabbè, esatto. Fammi così perché sto bestemmiando.
No,
io sono un bambino in un negozio di dolci in questo momento, tu lo devi sapere. Così, come un bambino in un negozio di dolci.
Però È chiaro il concetto, no?
Tutto fria, e quindi tutto cosa rimane? La famiglia, e quindi no, ci tengo un sacco, e assolutamente, sì. Le radici contano tanto. Sì. Sì.
Vuoi farmi una domanda tu?
Ma prima in realtà era molto interessante, parlavamo del fatto di diventare papà, che è una cosa che appunto è... come dire, mi affascina e appunto mi piace l'idea di creare il tuo nucleo, no? Cioè per me personalmente è un po' una rivincita, no? Perché il fatto appunto di non aver avuto il nucleo che volevo, il fatto di farne uno mio, per me è un po' una rivincita. Però appunto per, come dire, per un uomo di spettacolo come te, il fatto appunto di essere diventato papà ti ha cambiato, ti ha dato una spinta in più?
Ah sì, radicalmente, perché poi... io e mia moglie è arrivato il figlio che relativamente tardi, no? Avevo 50 anni, mia moglie 40, stavamo disperando addirittura di non poter mai diventare genitori, poi fortunatamente lo siamo diventati e sono sicuro, parlo anche per mia moglie, forse è la cosa più bella che ci è capitata nella nostra vita, no? E quello ovviamente è bellissimo. Ma per quanto mi riguarda la mia carriera, meno male che è arrivato, perché tu hai ben indicato i rischi, no, di questo mondo. Per carità, ci sono in tutti i mondi, no? Però lo dobbiamo dire, no? Che il fatto che raggiungi la notorietà è rischioso per la persona, no? Uh-huh. Perché rischi di perdere la testa, rischi di sentirti più importante, si accentua l'egoismo... E devo dire che fortunatamente, grazie a mia moglie, no, che mi fa sentire quella giusta merda che sono. No? È giusto, no? È così, no? Una volta ho letto una cosa che mi ha fatto sorridere, ma molto significativa, di Jovanotti, che gli hanno chiesto una roba così, no? Il rapporto con sua moglie, fa, cazzo, mi manda sempre a buttare la spazzatura, no? Perché è giusto, no? Che noi se fosse solo per noi, a volte, no, vogliamo in alto. Allora qualcuno che ti mandi a pulire la merda del gatto, a buttare la spazzatura, è giusto, no? Però la famiglia per me, ma credo di parlare anche per i miei soci, no, è stata l'approdo sicuro, l'ancora di salvezza, senza la quale... E rischi molto di perderti, no? Nell'egoismo, nelle cazzate della fama, sì. Che sono tutte cose piacevoli ma anche molto negative in sé, no? Quindi la famiglia sicuramente è stata un'ancora di salvezza. Poi nel mio caso è stato bellissimo, soprattutto in questi ultimi anni. Mia moglie fa la psicoterapeuta,
okay.
Io non sono in cura da lei, no,
no, però potrei andarci io, quindi nel caso ti chiedo contatto.
E negli ultimi anni abbiamo iniziato a lavorare insieme, no? A fare degli spettacoli, abbiamo fatto due spettacoli insieme, quindi molto positivo. Però insomma, per risponderti, la famiglia è stata la mia salvezza, una delle cose che auguro a tutti quanti, insomma, perché come dicevi tu prima, no? Il lavoro che facciamo in un qualche modo, siamo un po' alla ricerca del senso, no? Diciamo che un po' gli artisti sono un po' da qualche tribunale che sta da qualche parte obbligati non a fare le cose solo per noi, ma anche a cercare di elaborare un senso. No?
Sì, io non so se mi chiedo più qual è il senso del perché lo faccio, diciamo che mi sono arreso in maniera positiva al fatto che mi fa molto bene e che se riesco a far stare bene altri, a far sentire capiti altri, a dare forza e voce anche ad altre persone, ho fatto un ottimo lavoro. E cioè, quindi non mi chiedo necessariamente perché lo faccio, però sento sempre di più la necessità di avere persone solide nella mia vita, perché comunque ti prendi tante fregature, no? in questo ambiente qua, nel senso che ripone la tua fiducia spesso in persone che poi capisci che non sono. Infatti c'è una canzone nel disco dove dico confondo troppo spesso Gesù Cristo e Giuda, e è quella un po' la sensazione, no? Che comunque pensi di aver trovato un po' qualcuno che poi rimane con te. Per esempio l'amicizia, no? È un il rapporto con gli amici è una dinamica che ho imparato a capire negli anni. Cioè, da piccolo ci rimanevo molto male se qualcuno non mi era vicino come mi aspettavo che sarebbe stato. Ho azzeccato tutti i verbi, ma fino a...
Tanto io non sono un professore di italiano.
No, però era un po' una soddisfazione mia. E quindi ci rimaneva molto male. In realtà poi ho capito che in qualche modo gli amici vanno un po' e vengono come le stagioni. E non c'è niente di male in questo. Basta, volevo dire questa cosa.
Insomma, stiamo dicendo delle cose
molto importanti.
Ma importanti, la famiglia è importante.
Cioè, la famiglia è importante, la famiglia, amicizia, sono tutti concetti
poi?
Importanti. Beh, poi c'è questo fondamentalmente, fai quello che sei bravo a fare e se fai stare bene gli altri mentre lo fai, hai vinto in qualche modo. Cioè, io sto cercando un po' di restituire quello che mi è stato dato quando ero ragazzino e ero in difficoltà. Ho trovato nella musica qualcosa che mi faceva uscire dalla famosa scatola, no? Perché ero tutto chiuso, tutto arrabbiato, tutti contro. In qualche modo la musica per me era veramente un angolo di paradiso. E diciamo la missione è quello di restituire questa fortuna che ti è stata data, perché qualsiasi giorno sfortunato puoi avere da cantante non sarà mai come un giorno sfortunato di un cristiano che lavora in fabbrica e deve, no? Deve dare da mangiare con 1200 euro a altre persone, quindi cioè, devi anche essere, cioè, ecco, per esempio esercitare la gratitudine è qualcosa che mi ha fatto molto molto bene negli ultimi anni, che è una cosa che non ho mai fatto. Una cosa che non ho mai fatto e non mi ha mai fatto bene non esercitare la gratitudine. E se ci sono, ci saranno artisti piuttosto che, sì, qualsiasi tipo di artista all'ascolto, è una cosa che consiglio vivamente, di essere grato per quello che hai e per quello che puoi fare. Perché io per esempio sono sempre stato molto ambizioso, molto determinato, al punto che la mia determinazione, ambizione e fame non mi faceva mai vivere nel presente. Quindi ero sempre... E ancora adesso in parte lo sono, ero sempre alla ricerca del prossimo pezzo, del prossimo deal, del prossimo concerto, della prossima cosa, quindi non ti godi mai niente, fondamentalmente. Invece essere grato per quello che hai fatto ti rende più forte. Pensavo che fosse una cosa quasi da pigri, no? Come dire, pensa a chi sta peggio, oppure apprezza quello che hai. No, invece dare valore alle cose, questa cosa purtroppo me l'ha insegnata il Covid, purtroppo me l'ha insegnato questi 3 anni qua. Invece dare valore alle cose che hai e sapere che le puoi perdere e che non sono garantite, che non ti sono dovute, è molto importante.
C'è qualcuno?
Dove?
C'è qualcuno?
Dici... se sono spirituale? Sì, decisamente. Beh, qualcuno o qualcuna o qualcuni?
Sì.
No, assolutamente sì. No, sì, sono spirituale, ci credo. Sono cresciuto, appunto, come ti dicevo, quando ero teenager, con un Dio cristiano, assolutamente. E
L'hai abbandonato? Lo rifrequenti?
No, semplicemente... No, sono molto rispettoso di tutte le religioni, assolutamente, e sono sicuro che c'è qualcosa di più grande, ho tante motivazioni per questo e non ne dirò neanche una perché sennò mi internano immediatamente.
Chi ti interroga?
No, mi internano.
Ah, ti internano, io no. Esatto. Qua no, qua è un porto franco.
No, è un po' con la sensazione...
Questo guarda, è un porto franco, eh?
Sì.
Poi lì fuori c'è lo psichiatra che ti incatena.
Che è così.
Fino a quando stai dentro...
No, per esempio, ti è mai capitato di andare in una città e di dire io qua ci ho già vissuto?
Sì.
Oppure di incontrare una donna e la prima sera che la conosci dici ma abbiamo già vissuto una vita insieme. Tra l'altro questa è la mia compagna attuale. Quella sensazione, secondo me, ha qualcosa a che fare con un qualcosa di più grande. C'è un qualcosa di più grande. So che è così, non so come mai è così, ma sento che c'è qualcosa di più che semplicemente nascere, accumulare monete e poi andarsene. So che c'è qualcosa di più. Non so personalmente quanto una serie di regole in questo momento facciano bene alla grande tribù. Non so perché temo che, cioè, nella mia personalissima opinione, alle volte la religione tende a creare più separazione che unione, a seconda di come viene organizzata, però credo assolutamente.
Ti sei mai immaginato com'è l'aldilà?
Um, c'è una canzone che dice ci deve essere un posto dove le ragazze ti sorridono sempre e la birra è sempre fresca. Un posto dove stai bene, nel senso, un posto dove stai bene. Ma io penso che l'inferno e il paradiso siano degli stati mentali. Puoi andare all'inferno senza morire molto facilmente.
Certo.
E puoi stare in paradiso rimanendo sulla terra. Sì.
Certo.
Penso che posso immaginare che avere un bambino sia la cosa più vicina a stare in paradiso che ci viene concessa. Sì.
Non mi rimane che domandarti che piatto preferisci.
Ah beh, quanto tempo hai?
Qualcuno, qualche cazzone me l'ha scritto qua.
Quanto tempo hai?
Cazzo.
No, sono un'ottima forchetta.
Sei un'ottima forchetta, sì, posso garantire, ci ho mangiato una volta insieme.
Sì, no,
e sa ordinare anche bene dalla carta dei vini, bravo, bravo. Preferisci il rosso?
Ma
no?
Allora, cucina italiana, di base cucina italiana.
Beh,
sono...
non c'è gara, solo fammi fare il,
sì.
Fammi fare il nazionalista.
Non voglio essere banale, però purtroppo, sì. Cioè, purtroppo, per fortuna, sì, cucina italiana è la mia preferita. Però veramente c'è un piatto, non te lo so dire, cioè, mi piacciono tante regioni, mi piace la cucina romana, la cucina pugliese.
Ti piace tutto, ma ho già capito che ti piace tutto.
Sì, mi piace mangiare.
Mi piace bere.
Decisamente.
Non sei tifoso, vero?
Ma allora...
Anche se la maglietta un po'...
Allora, non ti piacerà la risposta, mio nonno simpatizzava Milan.
No.
Cioè, mio nonno simpatizzava Milan. Io non sono tifoso accanito.
Il problema è se giocava nella Juve. No, comunque non sei un...
No, non seguo tanto il calcio. Non sono tanto tifoso. Ho ricominciato a giocare a basket durante la pandemia per non impazzire, sì, perché avevo lasciato quando ero ragazzino, poi è arrivata la musica, mi sono dedicato a tempo pieno a quella.
Ma giocavi da solo o andavi nei campetti?
No, potevi andare quando si poteva andare all'aperto.
Ah, ok.
Vabbè, che puoi giocare da solo a basket durante la pandemia è un'immagine atroce. Cioè. No.
Ma tu non sai che cosa ha fatto la gente durante la pandemia
da sola
in casa, no? Quindi, no? Senti, invece, tu sei anche... Adesso magari lasciamo qualche...
Qualche domanda?
Qualche domanda, però volevo domandarti, tu hai scritto anche, no? Hai scritto un paio di libri.
Sì, ne ho scritti due, di cui il primo è, diciamo, una sorta di... è legato al mio primo album. L'ho scritto a 18 anni e si chiama giustamente Mondo Marcio. Come dire, non c'era molta comprensione di quello che facevo, di quello che facevamo nel 2006, perché il rap è arrivato un pochino... Diciamo che c'era un'idea di rap che era molto legata agli Articolo 31, Sottotono, era un po' quel tipo di rap, come dire, un po' da collettivo, no?
Sì.
E invece nel 2006 è arrivato un mondo un pochino più individualista, no? Dove parlavi degli affari tuoi, cose personali, la mamma, il papà, i miei amici, cioè, cose così. E quindi non c'era molta comprensione di quello che facevo, di quello che facevo. E quindi il libro nasce un po' da quello, è un po' una spiega, quasi un po' un contestualizzare da dove arrivavo, perché, eccetera. E poi l'altro libro invece si chiama La città fantasma, che è un libro di narrativa. La città fantasma è Milano, chiaramente, ambientato in una nuova Milano, ambientato nel futuro. E quello è stato il secondo e forse ultimo disco che ho scritto, perché amo scrivere, però il mestiere dello scrittore è un mestiere ingrato. Passi tanto tempo da solo, cioè comunque non so se tu riesci a scrivere insieme ad altre persone, però io, cioè, per scrivere il libro ho bisogno di stare da solo nella stanza ore, no? Invece comunque la musica, cioè, poi posso fare le sessioni con Saturnino, posso fare sessioni con amici artisti, eccetera. Poi sì, quando scrivo le canzoni effettivamente anche lì sono da solo, però è un pochino più dinamica la scrittura delle canzoni. Invece lo scrittore è proprio metodico, stai lì, e quindi un po' mi è pesato. Però sì, La città fantasma, una bella avventura.
Ma no, sì, io scrivo da solo, mi capita, con gli altri due è impossibile scrivere. No, ti racconto un aneddoto che è verità, perché ognuno impara di capire, e anche tu lo confermi, ogni artista ha il suo modo di scrivere, di comporre, che è assolutamente originale, no? E noi, per esempio, noi tre abbiamo fatto dell'improvvisazione un po' la nostra cifra espressiva,
certo.
No?
Meraviglioso.
E ti racconto questo fatto, che è vero, proprio all'inizio della carriera, è stato 92-93, volevamo fare uno spettacolo teatrale, era il nostro sogno, non ci conosceva nessuno. Il nostro produttore ci porta un regista, no, che era Arturo Bracchetti, che è una star mondiale. Noi sembrava inverosimile la cosa. Lui venne a vederci in un locale e disse: ah, bellissimo, mi è piaciuto tutto, no? Va bene, voglio lavorare con voi, se mi date il copione dello spettacolo teatrale. E noi gli abbiamo dato un foglietto, credimi, così,
sì, sì,
con scritto: tre bambini nell'utero materno, la macchina, i poliziotti, i dottori. E lui ha detto: sì, vabbè, questi sono i titoli, ma il testo è questo, è il testo.
Era tutto proprio...
Era tutto, perché noi avevamo...
No? Tutto braccio, incredibile.
No, tutto braccio no, perché tu lo sai, no? Ci sono delle regole anche nell'improvvisazione. Okay. La regola che noi abbiamo applicato era quella del canovaccio della commedia dell'arte, dove tu indichi i personaggi chi sono, Pantalone, Arlecchino, eccetera. C'è un inizio e una fine, no?
Ok.
Arlecchino ruba il formaggio, alla fine viene bastonato e in mezzo fai quello che vuoi,
okay,
no? E quindi noi avevamo fatto queste cose praticamente sui nostri sketch, era così, e quindi è nato un po' tutto, no? Cioè, mi ricordo quando nacque lo sketch dei poliziotti.
Okay.
Ah, facciamo i poliziotti. Giovanni, tu cosa fai? Beh, io faccio il comandante, no? Vabbè. Tu, Giacomino, cosa fai? Ah, cazzo, io voglio fare la cosa più lontana da te, perché il gioco del teatro è questo qua. Io voglio fare quello che cazzo che li pesta tutti, che vaffanculo, dice le parolacce, no? E tu, Aldo, cosa fai? Io faccio il minchione, no?
È giusto,
e nascevano da lì, insomma, no? Senti, vogliamo sentire qualcuno dal pubblico? Qualcuno ha qualche curiosità? Subito, alzato la mano, subito.
Chi è pronto?
Allora, qui c'è un microfono, ecco. Ci sono delle vallette.
Chi ha i microfoni?
Io avevo detto vallette, è arrivato, vabbè, è arrivato il valletto.
Vabbè, un valletto.
Io chiedo scusa a lei che porrà una domanda. Ma...
Ascoltavo tantissimo, quando ero piccolo, le tue canzoni, il tuo storico primo freestyle con Nancy... E mi è sembrato, quando eravamo piccoli, che c'è stata un'esplosione, cioè tutti ti ascoltavamo, tutti i miei amici. Poi ho visto che sono... mi è sembrato che gli altri esponenti abbiano fatto una sorta di gruppetto escludendoti. Quella è stata sempre una cosa mia che ho pensato, o anche tu l'hai avvertita questa cosa?
No, beh, non ho mai avvertito nessuna sorta di esclusione, però capisco cosa intendi. Non ho mai avuto nel mio carattere una sorta di attitudine nel unirmi al gruppo. Ho sempre più avuto l'attitudine a fare la mia cosa a prescindere da. Cioè, ho sempre preferito differenziarmi piuttosto che fare qualcosa che qualcuno aveva già fatto. E questa cosa qua nell'intrattenimento non è necessariamente un plus, perché può andarti molto bene, come è andata nel 2006 con Dentro la scatola, prima Contieni duro, e fai da Ariete quasi un intero genere, oppure puoi anche venire non capito. Io di base nel bene e nel male nella mia carriera me ne sono sempre fregato, che non so quanto è una cosa che posso consigliare ad altri artisti, però è chi sono anche nella vita reale, ed è quello che ho sempre fatto. Nel senso, non ho mai fatto canzoni per andare alto in classifica nel mercato. Alle volte è successo, altre volte no. Questa cosa dell'esclusione, no, però capisco perché vista da fuori può sembrare orchestrata. In realtà no, non lo è né da parte mia né da parte di altri colleghi. È semplicemente un'inclinazione mia a fare quello che voglio, fondamentalmente, e quindi ti prendi oneri e onori della cosa. alle volte ti va bene, ti capiscono, alle volte ti capiscono un po' meno, però sono anche contento di potermi prendere il lusso di scegliere che musica fare.
Grazie. Grazie a te. C'è qualcun altro? Edo, qua e lì. A queste tre domande.
Ciao, sono Wesley.
Ciao Wesley.
Allora, volevo farti una domanda un po' personale,
sì.
Ma che secondo me può servire anche ad esempio, soprattutto perché nel mondo, nel tuo caso nel mondo della musica, nel mio mondo dei social, è un mondo che arrivi tanto in alto, quindi fama, soldi, però è tutto a ciclo, no? Quindi ci sono dei periodi molto low. Quindi volevo chiedere a te qual è stato il tuo ultimo momento dove sei arrivato in basso, cioè magari hai toccato un momento low, un momento buio, e come hai fatto a uscirne?
Intendi, ok, ma come dicevamo prima, la musica, cioè, non è per semplificare, però amo veramente tanto il mio lavoro e il mio lavoro mi dà veramente tanto, cioè il fatto di tenere proprio concretamente le mani, la testa, l'animo impegnato su qualcosa di creativo, di produttivo, mi ha veramente salvato da tanti momenti anche pericolosi, se vuoi, no? Perché comunque non c'è limite a quanto uno si può prendere male, no? E quindi, cioè, mi ha proprio tenuto su l'amore per quello che faccio, cioè penso che se lavori nell'intrattenimento e ami quello che fai, già quella è la paga più alta che puoi avere, perché comunque sarà un continuo alimentarti di roba positiva da dentro, no? E cioè, per me è stato veramente il miglior antifurto alle sfighe in generale che ci potesse essere, perché so che quando sono in studio, quando sono produttivo, quando sono lì, quando faccio la mia cosa, comunque ne esce qualcosa di buono. E quindi sono sempre uscito con quello e con le persone giuste accanto. Un'altra cosa molto importante che nessuno ti dice è che devi essere veramente bravo a sceglierti il tuo
entourage,
ma quello più stretto proprio, cioè proprio sì, le sì. persone che senti quotidianamente, di essere molto bravo a scegliere, perché poi quelle sono le tue sicurezze, anche se non te ne accorgi, sei comunque la somma delle 5 persone che frequenti più nella tua vita, e quindi fare molta attenzione a chi ti tieni vicino se fai un lavoro così ballerino.
The last question. Volevi? Prego.
Io volevo andare un attimo sul personale.
Giusto, facciamo un po' diverso da quello che ha fatto lui, giusto?
Un po' di cazzi tuoi.
Per alternare.
Che significato dai a dentro alla scatola?
Come?
Che significato dai a dentro alla scatola?
Penso che la cosa affascinante sia, cioè, come dire, come vedo adesso le cose da come le vedevo ai tempi. Dentro la scatola l'ho scritta a 16 anni, scritta a 17 anni, e chiaramente era tutto il mio mondo, no? E penso che sia un ottimo esempio di come ti serve prospettiva, ti serve distacco, ti serve tempo per vedere sotto la giusta luce le cose. Quindi ascoltare adesso dentro la scatola mi sembra di ascoltare veramente un'altra persona, perché era appunto 17 anni fa, 18 anni fa, e quindi, cioè, se posso darti un bicchiere mezzo pieno, veramente può suonare banale, però è vero, cioè comunque alla fine tutto si risolve, devi far passare tempo, devi mettercela tutta, però ecco, il senso che do dentro la scatola è, come dire, qualcosa che mi stava succedendo in quel momento. E ha un grande valore positivo, perché negli anni mi sono arrivati tanti messaggi di ragazzi e ragazze che dicevano: mi dai tanta forza con questa canzone. Perché anche se io chiaramente non vivo più quello di cui parlo nel pezzo, ci sono persone che possono vivere quella canzone, e sentire qualcun altro che ne parla li fa sentire meno soli, li fa sentire più forti. In qualche modo la musica, l'arte in generale, ci fa sentire capiti. Penso sia un bisogno di tutti quanti, no? Cioè, comunque facciamo qualcosa che ci piace per farci sentire capiti, cioè scegliamo una persona che amiamo perché quella persona ci capisce con uno sguardo. Quindi il fatto di sentirsi capiti penso che sia proprio una cosa di cui abbiamo bisogno a questo mondo tutti.
Assolutamente. Ma guarda, è talmente importante e significativo quello che dici, perché sono convinto che io che faccio il comico, tu il cantante, il rap, o chiunque, no? Chiunque si esprime con le forme d'arte, in realtà non lo fa semplicemente con se stesso, lo fa perché vuole mettersi in dialogo con qualcuno, assolutamente. Per cui l'applauso del pubblico o l'attenzione che il pubblico ti dà, o anche sapere che qualcuno ha letto il tuo libro o ha visto un tuo quadro, e credo che sia la cosa più importante, è mettersi in dialogo col pubblico. Senti, prima di salutarci, non posso non farti la domanda, visto che manca 2 settimane. Come vivi questa cosa che per qualcuno è fastidioso, strano, il Natale? Come lo vivi?
Per me è un po' come il compleanno, è una scusa per tenerti vicino alle persone a cui vuoi bene. Quindi no, io me lo vivo molto molto bene. Cioè, diciamo, lo spoglio da tutte le accezioni, se vuoi culturali o sociali, che può avere, è semplicemente una scusa per tenermi vicino alla famiglia, quindi me lo vivo molto bene. Poi si mangia, quindi figurati,
diciamo, si mangia,
no. Lo vivo ancora meglio per quello. No, me lo vivo molto bene.
Bene. E poi vabbè, poi si dicono tante cose sul Natale, ma in fondo vale la pena ricordare che è il compleanno di qualcuno, no?
Certo.
Bene, senti, io ti ringrazio, mi hai reso questo primo podcast facile, agevole, perché
non era facile fare la prima, nel senso,
non era facile fare la prima, però voglio dire, tu sarei qui un'altra ora se non fosse che c'è il cineforum dei vecchietti, e i vecchietti quando sono incazzati ci pestano, ci fanno andare via.
Non si scherza.
Scherza con loro.
No.
E, però veramente è stato molto bello, molto proficuo, sono stato contento di aver incontrato la profondità di un artista. Ti ringrazio.
Giacomo, ciao Gianmarco. Voglio ringraziare io te.
Grazie. Ciao a tutti. Ciao, grazie. Grazie.
Medito ogni mattina, ogni giorno wake and bake, circondato da torre, me ne accorgo al primo take, sirene nel club, tutto compreso il viso fake, appoggio sul corpo, piano di fuga, prison break, faccio fai con la sinistra, prego con la destra.
Hello, Saver. Whether you're saving for that trip to the tropics or saving for an emergency, now is the time to take advantage of Wells Fargo's savings options. Wells Fargo offers savings accounts that can help you save towards your goals. So, what are you saving for? Visit a Wells Fargo branch or wellsfargo.com/save to open a savings account today.
Wells Fargo Bank N.A. Member FDIC.
Fargo, the new virtual assistant from Wells Fargo, makes banking faster and easier. Like this.
Fargo, what's my checking account routing number?
And this.
Fargo, turn off my debit card.
And this.
Fargo, what did I spend on groceries last month?
And that's just the beginning. Do you Fargo? You can. In the Wells Fargo mobile app. Learn more at wellsfargo.com/getfargo.
Terms and conditions apply. Your mobile carrier's availability and message and data rates may apply. Wells Fargo Bank N.A. Member FDIC.